Ma chi te lo fa fare? Il volontariato. Le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Un caro saluto agli amici di Ma chi te lo fa fare? Anche oggi abbiamo il piacere di iniziare una nuova puntata per parlare di volontariato. E con noi oggi abbiamo un protagonista speciale, abbiamo un clown, e questo è un evento per il nostro programma. Io darei un titolo all'intervista di oggi: permettere ai bambini di evadere dalla guerra con la fantasia. In collegamento con noi al telefono abbiamo Marco Rodari, detto il Pimpa. Grazie Marco per essere con noi.
Grazie a voi davvero dell'invito.
Dove ti trovi Marco in questo momento?
In questo momento sto girovagando per il nord Italia e principalmente vado a raccontarmi nelle scuole, ecco.
Nelle scuole, allora sei nella tua zona di origine, che è sul Lago Maggiore in provincia di Varese?
Sì, sto proprio girando, diciamo, la mia provincia e le province vicine, un po' la Lombardia e il Piemonte, diciamo.
Allora io chiedo a te di presentarti. Chi è Marco Rodari e qual è la sua vocazione?
Allora, io di mestiere faccio il pagliaccio e diciamo che da un po' di anni provo a regalare un sorriso ai bambini che stanno in guerra.
E com'è iniziata questa tua avventura, Marco?
Allora, la guerra è arrivata qualche anno fa, oramai una quindicina d'anni fa, quando un amico mi chiese di andare a Gaza perché aveva la possibilità di aprire un grande progetto, un lavoro grande lì con i bambini, e quindi mi ha chiesto di seguirlo lì. Ecco, io già venivo da frequentazioni di mesi e anni con il Medio Oriente e poi con un po' di Africa, Est Europa, tanti luoghi dell'Italia, ecco. Quindi facevo un po' il giramondo, dopodiché quando ho vissuto il primo bombardamento a Gaza ho deciso di fermarmi lì. Poi a Gaza si è aggiunto l'Iraq, poi la Siria e nell'ultimo anno l'Ucraina.
E poi nel 2015 nasce l'associazione per far sorridere il cielo, Clown il Pimpa. È vero? Cosa ci dici un po' di questa associazione? Come è nato il bisogno, ecco, di associarti anche per questa realtà?
Diciamo che era importante creare una struttura anche in Italia che permettesse un po' di sviluppare i progetti anche qui, progetti che già esistevano anche in Italia, ma da parecchi anni, soprattutto in Medio Oriente, però era fondamentale avere una struttura anche qui fatta da pochi soci, ma poi da tantissimi partecipanti, ecco, perché la cosa bella di questa associazione è che appunto ha adesso siamo 11 soci, quindi puoi immaginare, no?
Sì.
Ecco, proprio diciamo gli amici d'infanzia, ecco, che da una vita aiutano questo clown. Però se io penso a un evento che oramai siamo al terzo anno, la Giornata della Meraviglia, l'anno scorso si sono confederate, diciamo, con questa associazione più di 340 associazioni in Italia, all'estero, e quindi migliaia di persone. Quindi diciamo che avere comunque una sorta di struttura è stato fondamentale per la vita e per lo sviluppo anche dei progetti dell'associazione.
Ecco, io ho notato nel nome dell'associazione che tu usi clown e con la U e non con la W.
Sì, questo lo devo al mio maestro Margherito, che lui ha sempre fatto, diciamo, il clown come professionista, e poi è stato uno che già negli anni 70, se non prima, andava negli ospedali, no? E questo clown scritto così serve un po' a distinguere tra il clown del circo e il clown, definiamolo, umanitario, soprattutto il clown che va negli ospedali, che va incontro ai bambini, ecco. Non per dire che una cosa sia più o meno dell'altra, ma proprio per dire che sono due modi diversi comunque di approcciare la figura del clown. Poi sempre clown sei, ma lo sei scritto così, ecco, sei più rivolto magari al singolo bambino, soprattutto se è rivolto ai bambini che sono in una situazione di sofferenza.
Ecco, esatto, situazioni di sofferenza. Tu, come hai detto, sei stato a Mosul, a Gaza, ad Aleppo e di recente nel Donbass. Essere clown in posti così improbabili, cosa significa?
Di per sé, nell'esercitare il clown non c'è differenza. Nel momento in cui tu fai sorridere un bambino nell'ospedale di Cittiglio, di Varese o di Aleppo o in un'altra situazione difficile, alla fine hai regalato un sorriso, ecco. Certo, ci sono delle differenze, se posso pensare, a quanto coinvolga anche chi ti avvicina, no? In qualunque situazione di sofferenza l'aiuto di un clown che genera sorrisi coinvolge magari la famiglia, magari chi sta vicino, no? A quel bambino che sta soffrendo, dà un po' di speranza, soprattutto a chi sta vicino, no? Oltre che al bambino. In guerra può voler dire che magari quel soldato che abitualmente la sua giornata è o uccidere o essere ucciso, in quel giorno magari si va a scortare un clown che va a far sorridere i bambini, no? Quindi in un contesto di guerra allucinante puoi vivere una giornata di lavoro che è, diciamo, positiva, chiamiamola così, no? E questo vedo che genera tanto bene, ecco, tanto, e quindi è un qualcosa di cui mi rendo conto sempre di più, di quanto l'arrivo del clown fa sì che anche persone che sono dedite alla guerra e sono obbligate a farlo quasi sempre, per un giorno riescono a staccare anche loro da quello, oltre poi i bambini che vado a incontrare.
Il bisogno di sorridere, e tu entri in questo bisogno. Marco, che percezione hanno della guerra i più piccoli bambini?
È chiaro che nella psiche del bambino, se parliamo fino a 6-7 anni, non c'è ancora chiaro il concetto della morte, no? E questo è quello che differenzia tanto come vive la guerra un bambino rispetto a un adulto. Però poi le paure che ti porti dentro sono le stesse, le paure che cadono le bombe, le separazioni violente, il non avere più la casa, il non avere più gli amici, non avere più, non poter più giocare, e poi magari inconsapevolmente tu però non vai più a scuola, no? E quindi perché dico inconsapevolmente? Perché non vivi più la scuola, e più è un qualcosa che tu puoi non puoi recuperare più. Quindi ci sono cose che il bambino può comprendere, e sono appunto le separazioni e gli spaventi grandi, le paure grandi che ti mette addosso la guerra. E poi ci sono tante cose che comprendiamo noi grandi, no? Perché è ovvio che nello sviluppo del bambino i primi anni sono i più importanti, no? Uh-huh. E viverli in guerra ti negano quasi tutto, ecco.
Infatti, i bambini e la guerra. Chi nasce in guerra in queste realtà e poi diventa anche grande, credo che in certe situazioni si possa dire che qualcuno non ha mai conosciuto la pace. Ci si può abituare alla guerra? I bambini si abituano alla guerra, Marco?
No, questa è una cosa che io non accetto, nel senso che molto spesso noi che stiamo in pace, no? Anche magari in buona fede, cerchiamo di darci delle consolazioni. In che senso? Ci diciamo, magari quei bambini hanno vissuto solo in guerra e quindi sono abituati alle bombe che cadono, perché quella è la loro vita, non hanno visto che quello, ecco. Purtroppo non è così. Non ci si abitua a un bombardamento, non ci si abitua al fatto che tu possa provare tanta paura, ecco. Non c'è un limite alla paura che puoi provare. E quindi non è che se sei abituato a prendere pugni poi li prendi volentieri, ecco, per dire una metafora così che non so se sta in piedi, ma fa sempre male, ecco. E il male, non ci si abitua al male.
Non ci si abitua, sono pienamente d'accordo. Ecco, allora Marco, entrare nei territori di guerra con il naso rosso, che so che lo usi, e un cappellino con l'elica, forse non sono sufficienti. Hai qualche altro strumento di protezione? Oppure come vivi anche tu la paura della guerra quando ti trovi in quei territori?
Beh, poi sulla protezione, beh, dipende ovviamente, no? Adesso a seconda di come ci si muove ci si va a proteggere, no? Quindi è chiaro che è ormai abitudine, una giusta abitudine anche al fronte ucraino avere il giubbotto, l'elmetto, ma perché vai a proteggerti cercare di rendere minimo l'impatto di un bombardamento con le schegge impazzite, no? E quindi è giusto che tu ti vada a proteggere. Poi è chiaro che anche lì tu vedi la grande differenza tra gli adulti e i bambini, che questi tipi di protezione ad esempio non ce li hanno, no? Perché non esistono i giubbotti antiproiettile o neanche gli elmi, diciamo, fatti come si deve per i bambini, no? E quindi niente, quello è chiaro. Dopodiché la cosa fondamentale è, al di là di come uno si pone, entrare in punta di piedi, ecco. Io il mio cappellino, il mio naso li ho nella mia valigia che porto con me, che ha dentro qualche gioco, ma non è detto che io li possa usare, ma perché devo stare molto attento e capire se c'è possibilità o meno, ecco, di esercitare l'opera, diciamo, del clown. Questo è un lavoro che necessita di un po' di impegno, di tanta pazienza, perché tu non sai se potrai fare qualcosa per i bambini, e pazienza perché non essendo normale, ecco, che ci sia un clown in quelle situazioni, bisogna entrare avere un'ottima amicizia, avere un rapporto vero di amicizia, essere compagni di chi ti aiuta, ti scorta, ti porta, per poi poter esprimere il clown. Poi ad un certo punto si supera questo limite, chiamiamolo limite, e poi io non ho più un'ora libera, perché poi mi vogliono portare ovunque, ecco, per i bambini, e questo è straordinario, perché vuol dire che davvero anche in quei contesti così difficili si può pensare a qualche momento di meraviglia, soprattutto per i bambini, ma non solo.
La guerra porta sempre con sé un po' di paura. Cosa ti porti nella tua valigia, che come ho sentito ti accompagna sempre, così come protezione personale? Hai anche un po' di musica che ti accompagna magari nei momenti di solitudine? Noi siamo una radio e la musica fa parte un po' della nostra vita giornaliera. Magari possiamo ascoltarla.
Allora. Diciamo che io adoro Einaudi e quando le bombe cadono anche una al minuto, io, se ho possibilità, magari su un orecchio solo, no? Perché devi dare un ascolto a ciò che succede, purtroppo, e poi comunque anche se la metti la musica, se cadono le bombe le senti, però diciamo che questa cosa mi pacifica davvero il cuore, l'anima, ascoltare Einaudi, la sua opera, ecco, quindi vabbè. Lo ringrazio per quello che vale, però davvero è l'unica situazione, è l'unica tipologia di musica che, non so, mi fa respirare un po' quando cadono le bombe.
E allora respiriamo un po' e ci ascoltiamo un po' della musica di Einaudi. Thank you. Veramente bella questa musica, Marco, che così ci ha fatto un po' da intermezzo. E adesso ritorniamo ai bambini. E come li contatti? Come li incontri i bambini? C'è qualcuno che prepara l'incontro quando arrivi, ecco, nei territori?
Certamente. Allora, diciamo che il mio primo punto d'appoggio sono i vescovi, i missionari, questi che stanno in queste zone, no? Dopodiché il pagliaccio è a disposizione di tutte le organizzazioni non governative, di tutti, no? E quindi una volta che si sparge voce, poi è un po' come, per quanto possibile, parliamo di una situazione di guerra non guerreggiata in modo pesante, che capita di vivere anche quello fortunatamente, perché di guerre ne ho viste anche finire, di momenti pesanti. Ecco, lì si tratta di costruire una sorta di programma, per quanto è possibile, dove io posso incontrare i bambini. Di solito è buona cosa che io mi muova nelle situazioni già esistenti, andare nelle scuole che ripartono è un qualcosa che permette al nonno di incontrare tanti bambini. Poi invece, quando si va al fronte, io porto la mia valigia con me e, se è possibile, la apro e dentro, e in ogni caso, c'è qualche strumento che mi aiuta a regalare meraviglia. La meraviglia è davvero la prima cosa e forse l'unico obiettivo mio, ecco, quella di riaccendere la meraviglia, prima del sorriso, prima di tutte le altre cose, perché i bambini hanno gli occhi spenti, non si meravigliano più. E un bambino che non si meraviglia più rischia di darla vinta alla guerra, perché vede solo guerra, no? Invece, se cominci a meravigliarti, puoi immaginarti qualcosa di diverso, la curiosità si riaccende, la fantasia, e quindi puoi davvero, davvero immaginare un mondo diverso da quello che hai davanti agli occhi, che è tutto distrutto.
E allora come fai a creare questo stupore nei bambini? Con che linguaggio ti esprimi? Cioè, nella
allora,
lingua, diciamo.
Non so, una cosa, con i bambini la cosa bella è che basta essere molto semplice anche nei gesti, no?
E questo è il linguaggio universale.
Al di là delle lingue che, ripeto, ridendo, i bambini tutti nella stessa lingua, non hai bisogno di parole, ecco.
Certo.
A volte basta raccogliere un sassolino, lo fai sparire, lo fai riapparire dietro la testa del bimbo e, oh, e scatta la meraviglia e basta, poi dopo si torna a vivere davvero.
Hai da raccontarci un momento toccante, un'esperienza che ti porti dentro?
Ma tutte quelle volte in cui un bambino che non parlava, una bambina che non parlava perché era chiusa dalla paura, è tornata a farlo, è un momento importante, il più importante, ecco. Quindi non è che io ti sappia dire una situazione meno che un'altra, ecco. Certo, io posso pensare, io porto con me, ecco, tante storie di bambini che veramente mi hanno sorpreso, ma in modo strabiliante, ecco, e mi hanno ridato vita. Perché poi anch'io, quando vedo tutto distrutto, non è mica facile, ecco, trovare un briciolo di speranza. E quindi davvero non ne ricorderei uno, ma li ricorderei tutti, perché sono gli eroi che io ho incontrato. Perché sorridere in guerra, avere ancora la forza, è l'atto di eroismo più grande. Meravigliarsi vuol dire essere eroici davvero in guerra, e i bambini mi hanno sempre regalato questo, no? E quindi davvero sempre, davvero, ecco, e questo è incredibile, davvero.
Davvero.
Ma che siano i bambini di Mosul, che erano stati per anni sotto ISIS, quindi in situazioni dove a scuola era vietato tutto, eppure dopo un attimo con il clown hanno cominciato a giocare, i bambini di Gaza, i bambini incontrati sottoterra in Ucraina, no? Ecco, io davvero non vorrei fare torto a nessuno e li ricorderei tutti, ecco. E mi auguro che il prossimo anno, già che ci siamo, dato che danno premi Nobel bellissimi, importanti, ecco, sarebbe bello se lo assegnassero a tutti i bimbi della guerra il premio Nobel per la pace.
Che bella idea che ci hai donato. Allora, tu hai parlato di eroi, i bambini sono veramente gli eroi resilienti, no? Ci insegnano la resilienza. Ecco, però un eroe lo sei diventato anche tu, sei un eroe quotidiano. Perché questa tua mission non poteva, Marco, passare inosservata. Se ne è accorto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che insomma ti ha dato un bel titolo proprio per il tuo impegno civico, il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. un grande riconoscimento, penso. Cosa ha voluto dire per te questo, Marco?
Innanzitutto un onore, perché è un premio che arriva da un personaggio che poi è diventato una persona, no? Che ho incontrato, a cui io voglio molto bene. E quindi, caspita, essere premiato da Presidente Mattarella è qualcosa di veramente importante, no? Io, se chiudo gli occhi, è uno di quei personaggi che più stimo, no? E quindi quando è successo che mi hanno detto quello, ero particolarmente felice e veramente orgoglioso, non solo di me ma di tutto quello che sta intorno a me, no? Che permette davvero a questo pagliaccio di arrivare, no? E importante, al di là poi del cavaliere o meno, veramente aver incontrato questa straordinaria persona, ecco, davvero.
Capiamo, possiamo capire, l'apprezziamo moltissimo, infatti proprio anche che per questa sensibilità e attenzione che va proprio verso chi appunto quotidianamente, insomma, diventa un eroe civile. Marco, tu continui a rendere la vita bella nei posti di guerra. Prossimi obiettivi?
Allora, l'idea adesso è quella di, se si riesce, di andare a dare vita ancora maggiormente a un bel gruppo di clown in Iraq, e poi andare a Aleppo e fare un bel giro in Siria, perché adesso manco da quasi un anno ed è una città che ha sofferto molto. Oltre alla guerra, alla crisi economica, c'è stato anche il terremoto, e quindi non vedo l'ora di tornare dai miei amici là e dai bambini.
Tu sei in prima linea sempre, quindi ma c'è qualcosa che anche noi possiamo fare, Marco?
Io quello che racconto sempre ai ragazzi come oggi è quello di cercare di mettere ogni giorno, ognuno secondo del suo talento, una cosa bella nella vita, e chiedersi alla fine della giornata se si è messo una cosa bella, ecco. E poi provare questo, dire: caspita, ho messo una cosa bella, e dirsi che io ho avuto la possibilità di mettere una cosa bella, no? E quindi devo lavorare perché tutti abbiano la possibilità di mettere una cosa bella nella loro vita. E se uno ha una cosa bella da fare, non decide di fare la guerra, ecco. Quindi questo è sicuramente il consiglio più grande che do, ecco. Di fare tante cose belle e di fermarsi un attimo a pensare a tutti quelli che le cose belle non le possono neanche sperare di fare. Perché poi allora magari la guerra non decidi mai di farla, però sei obbligato a combatterla o ti tocca subirla, ecco.
E questo è un grande impegno sul quale ci hai indirizzato. E poi concretamente, Marco, per te, per la tua associazione?
Lì nel momento ci sono aperti più progetti, ecco, in tutte le aree, dall'Iraq alla Siria, a Gaza, all'Ucraina. Lì suggerirei di vedere il sito di Per Far Sorridere il Cielo, e diciamo che poi uno, a seconda della sua sensibilità, può decidere un pochettino quella che è il progetto che più si sente di aiutare. Noi cerchiamo, i nostri progetti sono sempre a favore dei bambini fondamentalmente, con giornate di scuola, cibo, acqua, libri, vestiario, quindi vediamo di andare incontro a quelle 12 fatiche che abbiamo tirato fuori, ecco, dei bimbi della guerra. Noi cerchiamo con i nostri progetti di annullare queste fatiche.
Tu hai anche scritto un libro dove racconti la tua esperienza, intitolato La guerra in un sorriso, che è possibile ordinare dal sito che tu hai nominato, dal sito dell'associazione Per Far Sorridere il Cielo, Clown il Pimpa. Si trova facilmente, basta anche digitare Marco Rodari Pimpa e insomma questo ti appare nella rete, e quindi poi anche attraverso il tuo libro, insomma, è un modo per donare, per finanziare i progetti dell'associazione. Il libro è molto bello, ti faccio i complimenti, l'ho letto tutto d'un fiato e poi mi sono molto emozionata a ad osservare le foto con le poesie che sono alla fine del libro. Veramente tu in mezzo ai bambini che ti abbracciano, che sorridono, con uno scenario alle spalle veramente di guerra, perché di case crollate, uno scenario grigio, pesante, ecco, ma questo sorriso in primo piano veramente emoziona tantissimo. Attraverso tutto quello che ci hai detto oggi abbiamo potuto vivere, in parte anche un po' capire, quali sono le dinamiche umane, insomma, di chi si trova sotto le bombe. Io userei una tua espressione: i clown sono persone serie. Ti piace essere definito così?
Ma sì, diciamo che questa la riprendiamo dal mio maestro, che è Margherito.
Infatti.
Ma perché è un modo anche per togliere un po', come posso dire, noi professiamo una professione che in italiano è pagliaccio, no?
Mm-hmm.
E quindi a volte questo viene usato come un insulto, e da lì nasce un po' questa cosa di dire che i clown sono persone serie, che non vuol dire tristi, ma serie, e perché ridere, soprattutto in guerra, è una cosa seria, davvero, senza prendersi mai troppo sul serio, ma ridere è una cosa seria, ecco. E quindi non è un insulto, ecco, ridere è una cosa seria.
Sì. Un'ultima domanda, per noi però un po' imprescindibile nel nostro programma: ma chi te lo fa fare, Marco? Tutto quello che fai, da dove parte la spinta?
Innanzitutto la spinta parte dal fatto che far sorridere i bambini, specialmente i bambini che stanno male, è la cosa che mi riesce meglio, e quindi io non è che sia costretto, diciamo così, però se devo andare a vedere qual è la cosa che mi riesce meglio, è quella. E quindi chi me lo fa fare è un po' questo anche, no? Se un talento ce l'ho, è giusto che io lo esprima, e vedo che, caspita, quando succede di essere nelle situazioni più disperate, più difficili, io riesco comunque ad avere un briciolo di pace nel cuore e riuscire a trasmetterla ai bambini, ecco. E poi mi ripeto, il sorriso di un bambino vale davvero una vita, ecco, e quello me lo fa fare sicuramente.
Allora Marco, adesso è arrivato il tempo di salutarci. Io ti ho anche conosciuto di persona, ti ho sentito parlare, ti ho visto, sei una persona solare, regali sorrisi anche quando non hai il naso rosso e sei veramente un clown. Noi ti auguriamo un buon proseguimento, grazie per tutta l'umanità che sai portare, un buon cammino ancora, buona vita in mezzo ai bambini che tu sicuramente ancora incontrerai. Un ultimo saluto per i nostri all'ascolto, Marco.
Io davvero un saluto grande a tutti quanti, vi ringrazio e niente, davvero viviamo per regalare meraviglia.
Grazie Marco, buon proseguimento.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Ma chi te lo fa fare? Il volontariato. Le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.